Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Buongiorno Emilio.
Buongiorno Luisa.
Emilio, hai parlato dei tuoi racconti pubblicati per i quali hai ricevuto premi e riconoscimenti letterari, ma oltre alla scrittura, quali altre abilità hai sviluppato naturalmente?
Ma in effetti in parallelo alla lettura ho anche sviluppato la pittura, il disegnare. E anche quello, se ti ricordi, ti ho parlato di quel maestro elementare che mi ha ispirato a fare anche lo scrittore, e per quella pittura ho avuto la fortuna di diventare amico con un padre domenicano della mia parrocchia San Marco a Firenze, che era un pittore e che mi ha introdotto ai rudimenti della pittura. Io per fortuna ero ancora della generazione quando a scuola avevamo un sacco di disegno, e soprattutto andando anche al liceo scientifico, non solo disegno tecnico, ma c'era proprio il disegno prendere un oggetto, un vaso, copiarlo, una statua, copiarla a mano libera. Quindi già venivamo dalla scuola con una base di disegno abbastanza buona. E appunto con questo padre domenicano che mi insegnò i rudimenti del dipingere a olio, sviluppai la passione anche per dipingere. E anche quello, un po' come con la scrittura, tutta la vita ho sempre dipinto un po'. Quando ero tra i 15 e i 25 anni ho quasi fatto soprattutto pittura, poca scrittura. Poi dai 25 anni in poi ho fatto tanta pittura quanta scultura. È una cosa che mi piace ugualmente, quando ho l'ispirazione di fare un quadro, a volte si è a colori ed è bello essere colori, ma mi piace tantissimo anche il bianco e nero. Il bianco e nero mi piace tanto che mi sono creato una tecnica particolare, non l'ho mai visto altri farlo, ma che mi piace molto, che con i pennelli vecchi, sai, quando non ci sono più peli, che rimane praticamente solo il ferretto, uso quello per prendere su il color nero e disegno sulla tela praticamente con l'olio nero come se fosse un pennello. E mi piace farlo perché il bianco è il bianco naturale, come se fosse un foglio, in questo caso della tela, però viene col fatto che lo raschi con questi pennelli vecchi, viene fuori un aspetto di foto antica, e quindi mi piace molto. A volte copiare qualcosa, a volte inventarmi un paesaggio normalmente toscano, non ti sorprenderà di una stradina di un paesino toscano.
Emilio, abbiamo parlato un po' di tutto, ma non della tua vita personale, ce ne puoi parlare?
Sì, guarda, la mia vita personale, a parte quello che ti ho già detto, una volta a Firenze incontrai una australiana e ci sposammo, e da lì sono nati i miei due figli, Luca e Ilaria. Poi in questo mondo, appunto, che dove le cose sembrano essere meno costanti, il matrimonio praticamente a un certo punto è finito, e io ho avuto la fortuna di trovare un'altra compagna, Monica, che è la mia moglie brasiliana, e che in questo caso è stata una cosa bellissima, che i miei figli l'hanno immediatamente adottata come un'altra mamma, e quindi abbiamo una bella famiglia, anche se questi due figli non sono suoi, e anche i nipotini la vedono come un'altra nonna, che è una bella cosa. La mia vita è questa dal punto di vista della famiglia, e professionalmente niente, da quando che sono entrato nel giro della distillazione ho incominciato a lavorare da ingegnere dell'acqua, della distillazione, andando in giro, ma appunto dopo il Perù ho vissuto anche in Libia, ho vissuto in Australia ovviamente, ma anche lunghi periodi in Indonesia, poi ho vissuto in Svezia e a Londra, e soprattutto in Spagna e in vari paesi dell'America Latina. Anche lì ho passato lunghi periodi. Quindi è stata una vita professionale da viaggiatore di circo, che però mi ha dato il piacere di avere amici per tutto il mondo e il piacere di incontrare le culture del mondo, perché questa è stata una cosa veramente bella che mi ha dato la professione.
Emilio, tu hai girato il mondo, hai assorbito un po' di tutte le culture ed hai due figli. Cosa hai trasmesso loro?
Ma io credo che ho trasmesso a loro il fatto che io lo chiamo il razzismo positivo, che quanto più una persona è diversa, quanto più è interessante. Per cui anche io a Firenze, che quando vedevo una persona che sembrava ancora un po' diversa, cercavo di parlargli e così. E i miei figli hanno preso quello, lo dimostra la loro vita, perché mio figlio si è sposato una ragazza indiana di Hyderabad e mia figlia si è sposata un messicano e quindi hanno ovviamente seguito un po' le mie orme nell'essere interessati a chi era diverso dalla loro, diciamo, origine.
Tu ti ritieni una persona ottimista o pessimista?
No, sono sicuramente ottimista, guarda. Infatti mia moglie mi dice sempre troppo, perché infatti mi fido sempre di tutto e di tutti fino a prova contraria. Però anche se ci sono dei sintomi così, io preferisco fidarmi e poi è pazienza se vale. Quindi no, sono senz'altro ottimista, Luisa, per fortuna.
E quali sono i tuoi valori e le tue priorità?
Ma guarda, sicuramente proprio anche per questo che do fiducia alle persone, credo che l'onestà e la fedeltà umana così sono i valori che per me valgono di più. Infatti, se per caso qualcuno non soddisfa la fiducia che do a una persona, ci rimango molto male, perché appunto è andare contro i miei valori. Però io sicuramente ho questa grande necessità di credere nella fedeltà, ma anche, guarda, nelle piccole cose io sono fedelissimo. Se io vado in un ristorantino che mi ci trovo bene, io continuo ad andare lì perché mi ci affeziono, perché è bello andare lì, e se mi hanno trattato bene sento la necessità di far vedere che l'ho apprezzato. Probabilmente questa è la parte dei valori che sono più importanti per me: la fiducia, la lealtà tra le persone.
E qual è la tua più grande forza e la tua più grande debolezza?
La forza probabilmente è l'entusiasmo delle cose. La debolezza forse è che nell'entusiasmo magari non mi rendo conto dei dettagli che mi portano a fare degli errori. Un errore grande che feci quando ero giovane con mia figlia, per esempio quando cercavo di aiutarla in matematica, così invece io non capivo perché la facevo piangere. Io dicevo: ma come, sono qui? E poi mi resi conto, quando più da grande ne parlavo, che nel mio entusiasmo di aiutarla non mi rendevo conto che la spaventavo, e che mi dice che avevo la faccia arrabbiata, come se fosse arrabbiato con lei perché non capiva, e quindi lei addirittura poi piangeva, andava via e piangeva, e non me rendevo assolutamente conto, me ne vergogno. E però appunto è quello, nel mio intuitivismo che potevo insegnarle, che potevo fare qualcosa, però poverina invece la spaventavo e ottenevo l'effetto opposto. E questa mancanza di attenzione ai dettagli, mentre lì vado avanti come un treno nell'entusiasmo, quella credo che fosse la mia più grossa debolezza.
Emilio, sei credente?
In un certo senso sì, io sono nato cattolico, ero sempre lì alla messa così. Poi quando incominciai a conoscere amici diversi, e chi era buddista e chi era di un'altra religione, ebreo, a un certo punto dissi: ma non può esserci una differenza, perché io dovrei avere la fortuna di essere caduto nella religione vera. E quindi sono pian piano diventato, cioè abbastanza, diventato non ateo, perché sicuramente ci deve essere un Dio, però appunto un Dio che se uno lo vuole farlo, vuole aiutarsi a rispettarlo, usando i meccanismi di una religione consolidata come la cattolica, l'anglicana, così ho totale rispetto. Però per quello che riguarda il mio animo, così non sento il bisogno di una struttura. Mi piace pensare che c'è un Dio che tutto sommato è interessato a noi, e mi piace questa libertà di andare a pregare in qualsiasi luogo di culto che è disponibile. Una delle cose che a mia moglie, a me piace quando viaggiamo per il mondo, è individuare un tempio, che sia buddista, che sia una moschea, che sia una chiesa cattolica, che sia così, soprattutto quelle più piccole, così andare lì, sederci, e meditare e sentirsi appunto partecipi di questa spiritualità della divinità. Però non riesco a immaginarmi parte di una religione consolidata, diciamo.
Emilio, il mondo è afflitto dal virus delle guerre, con il continuo inclinarsi dei rapporti internazionali. E se potessi cambiare qualche regola in questo mondo, quali cambieresti?
Cambiare regole è una domanda tanto difficile. A me piacerebbe poter cambiare un po' la mentalità delle persone. Si viene da un periodo della storia dove, quando eravamo giovani, sembrava che stavamo buttando giù le barriere. Io mi ricordo l'entusiasmo di quando potetti buttare via, tra virgolette, il passaporto italiano e prendere quello europeo, ma non perché rinegavo la mia italianità, ma addirittura andavo su a essere il partecipante italiano di una comunità ancora più importante, dove le barriere sparivano. E purtroppo in qualche maniera si è persa questo entusiasmo di essere più internazionalisti, di essere più uguali agli altri. Mi dispiace dirti che non so dirti quale regole si possono passare o quali meccanismi, perché è dentro il cuore degli umani e improvvisamente si sono riavvivate le forze della differenziazione. Infatti spesso lo dico, non potrei essere un politico perché non riesco a darmi una idea di come uno potrebbe facilitare il ritornare a una visione così di maggiore fratellanza tra i popoli. Quindi mi dispiace, ma credo che ti deludo, ma non ti do una risposta su questo, Luisa.
L'anno sta per finire, e il 2024 un anno da dimenticare?
Ogni anno ha il suo bene e il suo male, no? Anni da dimenticare non credo che ci siano cose da dimenticare in ogni anno. E alla fin fine, anche nel 2024, c'è tanta gente che si è così compromessa a lottare contro il cambio climatico. Ancora è incredibile vedere quante persone di buona volontà vanno a aiutare, non so, i palestinesi a Gaza o persone che soffrono in altri conflitti. Finché c'è gente che ancora va con Medici Senza Frontiere, non so, in Sudan o così, c'è speranza, perché vuol dire che il genere umano ancora ha questa umanità. Quindi credo che anni da dimenticare probabilmente non ci sono.
Ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.